20-21 agosto 1944. In quella data la nostra valle viveva una delle pagine più drammatiche e nello stesso tempo più gloriose nella storia delle sue genti. Mentre a Caviola, Gares, Feder, Fregona, Tabiadon e Tegosa il fuoco distruttore dei nazisti cancellava il lavoro e il sacrificio di intere generazioni, molti dei suoi uomini migliori, partigiani e civili, immolavano la loro esistenza, vittime di una barbara furia. Come aveva potuto accadere tutto ciò? Fino ad allora, pur in guerra ed annessa con l'intera provincia di Belluno al Terzo Reich, la Valle del Bois era una sorta di piccola realtà pacifica quasi autonoma in mezzo ai monti. In zona non erano installati i presidi del Terzo Reich e solo a Predazzo, Moena, San Martino di Castrozza, Masre di Alleghe e Cencenighe erano presenti forze tedesche. Fino ad allora non si erano verificate intrusioni dal Trentino, ma solo qualche ricognizione sporadica da Cencenighe. Fino al giugno del 1944, nella valle aveva operato un CLN che aveva a disposizione una squadra di poco più di una dozzina di uomini stabilmente insediati in montagna, con lo scopo specifico di recuperare un lancio promesso e non eseguito. Erano stati organizzati magazzini per raccolta viveri, recupero armi e anche trasformato alcune baite di montagna in ricoveri pronti per essere usufruiti in caso di mobilitazione. Poi era sopraggiunto un primo reparto della brigata Pisacane, formato in gran parte da esterni alla valle, principalmente bolognesi ed emiliani, che si era rapidamente organizzato e rinforzato fino a raccogliere a monte degli abitati quasi 800 uomini, dei quali non più di un quarto muniti d'armi, e che valorosamente aveva compiuto atti di guerra contro i tedeschi, ai quali aveva sottratto armamento e munizioni. Contemporaneamente, primavera del 1944, aveva inizio da noi la incerta vicenda umana e patriottica del veneziano Maurizio Cappellin, che per un periodo operò a Falcade Alto per costituire e organizzare un gruppo di partigiani democratici di orientamento cattolico. Marco, questo è il suo nome di battaglia, dopo lo scioglimento dei resistenti falcadini, operato per forza maggiore visti gli insanabili rapporti con le altre formazioni partigiane, viene messo alla guida del battaglione Col di Lana. Il comandante finirà poi la guerra a Milano con la brigata di Edgardo Sogno. È un passaggio di notevole rilievo che solo in questi ultimi tempi ha prodotto una seria riflessione sulle responsabilità degli avvenimenti che accaddero in seguito. Sono in 20 i partigiani, con nelle fila alcuni componenti del Mameli, quando partono per alcune operazioni nel Primiero, secondo un piano predisposto da Marco stesso. Tale iniziativa corrispondeva certamente al concetto e alla strategia della resistenza armata propria delle formazioni garibaldine, a fronte delle posizioni di attesa prevalenti particolarmente nella resistenza dei cattolici e anche di altri, che preferivano invece temporeggiare, preoccupati da eventuali ritorsioni sulla popolazione civile. Del resto, proprio in quei giorni, anche in Val del Bois era giunta la notizia dell'attentato a Hitler, 20 luglio 1944, e questo era oggetto di valutazioni anche fra i partigiani, che ritenevano si stessero avvicinando i tempi decisivi per attaccare il nemico ovunque. Siamo nella terza decade di luglio. Dapprima, con una lunga e cauta marcia da Falcade attraverso la valle del Focobon, accompagnati dalla guida alpina Giuseppe Murer, salgono al rifugio del Mulaz. Il giorno successivo raggiungono, dopo estenuante marcia, il rifugio Rosetta, sull'altopiano delle Pale, trovandolo già in parte incendiato e distrutto dai tedeschi. L'episodio del 28 luglio 1944 è abbastanza noto, anche perché si ritiene che questa sia la molla che fa scattare la reazione tedesca con la rappresaglia sui paesi della Valle del Bois. I partigiani erano a conoscenza che truppe alpine tedesche, di stanza a San Martino di Castrozza, in formazioni di parecchie decine di uomini, compivano giornalmente esercitazioni di addestramento con marce che puntualmente avevano per meta il rifugio Rosetta. Marco aveva considerato la possibilità di tendere loro un agguato nelle vicinanze del rifugio, proprio nei dintorni della selletta rocciosa che immette nell'altipiano. Dopo il pernottamento al rifugio semidistrutto, l'indomani fu preparata la trappola e gli uomini vennero disposti a semicerchio, nascosti dietro grandi masse in attesa dei tedeschi che dovevano salire lungo la mulattiera. Dopo lunga attesa, venne finalmente avvistata la fila dei tedeschi, con in testa un tenente che avanzava sul sentiero. Quando furono circa 60 metri dal primo fucile partigiano, quasi subodorando la possibilità di un tranello, si fecero più guardinghi e si fermarono. Sarebbe stato necessario forse aspettare ancora, ma Marco ebbe la sensazione che i tedeschi non sarebbero più avanzati. Si alzò, puntò il fucile sul tenente e sparò. Il tenente fu certamente colpito, ma non cadde ed ebbe allora inizio una nutrita sparatoria. Riavutisi dalla sorpresa e pur in posizione esposta, i tedeschi accettarono il combattimento. Alcuni di loro si portarono a sorpresa sopra un roccione dal quale potevano dominare il teatro del combattimento e incominciarono a far cadere sui partigiani i colpi delle loro armi automatiche. La situazione divenne critica e solo una decisione improvvisa di Barba Elettrica, un partigiano deciso e senza timori di cui si rammenta ancora la crudeltà, che con una forza insospettata imbracciò una vecchia mitragliatrice e cominciò a tirar raffiche all'altezza giusta, trasse i compagni dall'impiccio e si videro chiaramente due dei tedeschi appostati sul roccione, colpiti in pieno, cadere e gli altri fuggire. Fu così possibile per i partigiani intensificare il fuoco contro gli altri soldati tedeschi, che furono messi in fuga lungo il canalone che adduce all'altipiano. I partigiani avevano vinto, ma non tutto era andato secondo il piano prestabilito. Nella relazione sull'attività svolta dalla brigata Fratelli Fenti, compilata nei giorni successivi alla liberazione, le perdite tedesche di quell'episodio si fanno ammontare a 9 morti e 6 feriti. Ci paiono dati decisamente esagerati e non corrispondenti a verità. Il battaglione Col di Lana scese quindi a Primiero e prese contatto con il CNL a Fiera, trattenendosi poi fino al 20 agosto nella zona delle Stiozze. Ritornò in Val Bioys dopo l'eccidio di Caviola. Nel frattempo, in Val Bioys, i partigiani a partire da fine luglio si erano fatti notare vistosamente negli abitati del fondovalle. Avevano organizzato un posto di blocco sulla strada Falcade-Cencenighe, poco a valle di Celat. Giravano armati, con l'insegna della brigata, il fazzoletto rosso, e organizzavano incontri con il CLN, con i primi non numerosi nuclei dei partiti politici che si stavano organizzando o riorganizzando, PC, PSI, DC, Partito d'Azione. Tentavano un incontro e uno scambio di idee diretto con la popolazione e con il clero. Non tutti però erano del parere che un'occupazione così evidente e dimostrativa del fondovalle fosse tempestiva, utile e producente. Il giovane avvocato Ronchi, in primis, che conosceva bene gente e luoghi, era preoccupato dalle possibili reazioni tedesche e dalle conseguenze che ne potevano derivare alla popolazione. Egli, assieme a Ciro De Toffol, Torquato ed altri, avevano chiesto e ottenuto dai comandi della brigata Pisacane, con l'avallo del comando militare provinciale, di compiere un accertamento e redigere una relazione sulla possibilità di difendere in armi la valle del Bioys in caso di rastrellamento nemico e in relazione alla forza e all'armamento dei partigiani. Verso i primi di agosto avevano concluso l'indagine e avevano consegnato un rapporto nettamente negativo alla brigata. Per essi la valle, in quelle condizioni, non era difendibile e perciò l'occupazione era prematura e controproducente. Il relativo documento è stato rintracciato solo recentemente. Si era invece allora ritenuto, dichiarazioni di Carlo Mariano Mandolesi e di Brando Ildebrando Bilacchi, espresse sul Colle Celentone sopra Vallada, che l'occupazione fosse necessaria e inderogabile perché gli alleati stavano distruggendo le difese tedesche nella Valle Padana ed era perciò necessario essere nel totale dominio della provincia al loro arrivo e che comunque non sarebbe avvenuto oltre il mese di ottobre. Se, di fatto, la Valle del Bois era una zona occupata da fine luglio del 44 dalle forze partigiane, non era comunque una zona libera sul tipo della Val d'Ossola e della Carnia, perché vi era assente la decisione globale delle forze antifasciste, sulla quale era prevalsa quella di una sola, anche se la più forte, fazione politica. Nelle fila partigiane operavano allora numerosi valligiani. L'intera classe di leva del 1925 preferì ingrossarne le schiere, anziché rispondere affermativamente all'invito di arruolamento nell'esercito tedesco. Numerosi furono coloro che, bellunesi, veneti, emiliani, ma anche russi, sia pure estranei al tessuto umano e sociale della vallata, la avevano raggiunta e in breve erano riusciti a stabilire un proficuo rapporto di collaborazione con le genti del luogo. Il totale dei giovani valligiani che aveva aderito al movimento partigiano è di 126 unità. L'operazione nazista in Val Bois del 20-21 agosto 1944, gli ultimi epigoni di Hitler lasciarono Falcade per Predazzo il 22 mattina, avvenne da Predazzo con ordini da Bolzano. Dobbiamo riconoscere che il procedimento è stato probabilmente l'immediata conseguenza dello scontro sulla Rosetta. I tedeschi, con questa azione, volevano debellare il movimento partigiano nella valle e, attraverso la rappresaglia indiscriminata, mettere in crisi il rapporto di fattiva intesa con la popolazione esistente al momento. Le cose cambiarono in seguito con la guerra fratricida, che portò all'eliminazione in loco, dal settembre del 1944 all'aprile del 1945, di 8 cosiddette spie fasciste, episodi che vennero però condannati ed esecrati dalla popolazione intera. Non si tratta di revisionismo, ma solo di un argomento estremamente delicato e difficile, la cui discussione non è più procrastinabile, affrontato da tempo anche dai responsabili locali e nazionali della Resistenza, che non nascondono che tra i partigiani si sono avuti allora anche comportamenti devianti o dannosi per lo stesso movimento. È tempo ormai, anche nella nostra terra, di fare un decisivo passo verso una memoria che porti alla condivisione del nostro passato. Oggi, dopo 80 anni da quegli avvenimenti, ci sono tutte le condizioni per consegnare queste vicende alla storia, sottraendole all'agone politico dove sono state tenute in ostaggio per decenni. Anche le fratture più profonde possono e debbono essere superate. La verità faccia finalmente la sua parte senza la paura di guardare in faccia il male di cui l'uomo è stato capace. Abbastanza noti sono i drammatici momenti di quelle giornate. Domenica 20 agosto 1944 è una magnifica giornata di sole. I tedeschi convergono in Val Bois con una manovra a tenaglia. Una colonna di oltre 300 unità scende dall'altopiano delle Pale per la Valle delle Comelle a Gares. Altre due, oltre 1300 uomini, calano dai passi Lusia, Valles e San Pellegrino. Puntano a ricongiungersi a Caviola, paese partigiano per eccellenza, la cui gioventù, grazie all'opera dei fratelli Fenti e di Corrado de Zulian, milita tutta nelle brigate della Resistenza. A Gares, dopo aver accerchiato il paese e senza che i pochi partigiani presenti nelle scuole elementari trovino il tempo di sparare un colpo, appiccano il fuoco alle abitazioni, dando una prima dimostrazione delle loro intenzioni. I partigiani contano qui il loro primo caduto, Silvio Xais, da poco padre, anche di un bimbo che nel 1974 sarà poi il primo sindaco socialista di Falcade. Altri partigiani vengono eliminati quasi subito. Marchesi Aldino, di Pianoro, Bologna, Ennio Bordoni, bolognese, e il giovane Gilberto Olivier, di Castellavazzo. Verso le 15:30 del pomeriggio scendono in colonna, con la popolazione in ostaggio, verso Canale d'Agordo, allora Forno di Canale. Le accompagna anche Don Augusto Bramezza, parroco del paese, che nel frattempo, informato degli avvenimenti, ha raggiunto il gruppo. Lungo la strada, i tedeschi uccidono Angelo Lorenzi, Tonio, e Fenti II, Toni, eliminati alla calchera nei pressi del poligono di Canale. Stessa sorte per Alfredo Adami, che viene ucciso alla Salesada, Giulio Luciani, Lino e Bonfiglio Lorenzi. Nell'alta valle del Bois la situazione ha intanto drammatici sviluppi. Le truppe provenienti dal Valles, ove a Malga Vallazza si collegano con quelle provenienti dall'Usia e dal San Pellegrino, un gruppo percorre anche la valle del Focobon, dopo aver stabilito all'albergo Focobon di Falcade il loro quartier generale, si dirigono verso Cabiola. Sul ponte del Gaon la battaglia si accende violenta. I pochi partigiani presenti in valle, il grosso delle forze era impegnato in due missioni, una a Primiero, l'altra in Val Cordevole, organizzano la difesa del paese e accolgono il nemico come si deve in questi casi. Guidati da Carlo, il leggendario comandante della brigata Pisacane, noto per le sue doti di combattente e trascinatore, i pochi garibaldini tengono testa alle preponderanti forze naziste per ben due ore, riuscendo perfino ad ucciderne il maggiore comandante. Anche diversi civili corrono in aiuto dei partigiani, qualcuno spara con la doppietta dalle finestre di casa. Quando le munizioni sono ormai esaurite e i previsti rinforzi non ancora sopraggiunti, i partigiani si ritirano verso il paese. I tedeschi avanzano fra le case. Ma intanto, dalla zona di Pesoliva, un gruppo di partigiani del distaccamento Ezio Ganz, munito di mitragliatore, sceso nel frattempo da Colmont dove era accampato, ridà fiato al combattimento. La battaglia si protrae ancora un po', finché i tedeschi non mettono di mezzo la popolazione civile, per cui ai partigiani non resta che ritirarsi. Sul terreno attorno a Caviola giacciono i corpi di molti compagni, fra cui anche quelli dei fratelli Fenti, Emilio e Giacomo Emilio e Diego, morti per la difesa della loro terra e della loro casa. Caduto sulla sponda del Gaon, anche il giovanissimo falcadino Murer Fiorenzo, Moro. Morto anche Micheluzzi Luigi, Tom. Benedetto Costa, Giacomo, era stato ferito a Pesoliva, quasi contemporaneamente a Fortunata Paolin. Trovarono ospitalità in una località nascosta di Fregona. Anche De Mio Paolo, Rico, reduce dalla Russia, muore combattendo. Cade anche a Tabiadon di Val Giuseppe Delleva, 18enne. Stessa sorte per il giudice del tribunale di Belluno, Cosimo Mariano, originario di Lecce, freddato dai tedeschi sulla porta di casa. I nazisti possono così iniziare la loro opera di distruzione. Chiunque si oppone alla furia devastatrice viene eliminato. Donne, vecchi e bambini vengono mitragliati, porte di casa abbattute. È un fuggi-fuggi generale nei boschi, al torrente, verso la montagna, ovunque vi può essere un rifugio, un riparo. Alla sera i tedeschi, che nel frattempo hanno incendiato alcune abitazioni a Tabiadon di Valle e a Pesoliva, si ritirano verso Falcade, ove, anche i rastrellati dal paese e dalle montagne, vengono avviati e rinchiusi nel garage Buzzatti. Sono oltre 150 le persone, piene di paure e cariche di tensione, che passano la notte fra il 20 e il 21 agosto, incerte della loro sorte. Sul greto del torrente Bois, l'indomani saranno 8 i fucilati. Umberto Basso, di Caviola, di 34 anni. Tommaso Camporrino, di 24 anni. Angelo Daiprà, Malgaro di Taibon, di 42. Ettore Felicetti, di Moena, di anni 34. Salvatore Galassi, di Orbetello. Alfonso Moretti, di Taibon, di 23 anni. Carlo Salvetti, Tino, dentista di Caviola, il cui comportamento fu quello di un autentico martire per la libertà. Aldo Vanzetta, fotografo di Predazzo, di 34 anni. Dovevano essere 10 i prescelti, ma due giovani riescono ad allontanarsi dal plotone di esecuzione sul greto del torrente e a far perdere le loro tracce in un momento di confusione, provocato dall'improvvisa intrusione di un cane pastore. Uno di loro, Melchiorre Antonio dei Pindi, figlio del noto Cioro, era pastore, con il cane, delle greggi di Lamont sui monti della valle. Intanto si fa l'inventario delle altre persone cadute. Luigi Marmolada e Giuseppe Piazza, fucilati a Marmolada. Augusto Costa, Raimondo Ganz e il figlio Vigilio. Mario De Biasio, fucilato alla Mandra dell'Agnol, e Vittorio Zulian, fucilato, come pure Giovanni Zender. Gente in gran parte dei villaggi alti. Muore bruciato in un fienile di Caviola, Primo Zender. Si salva a Tegosa Giacomo De Mio, Meto, che sfugge rocambolescamente ai tedeschi. Nella stessa frazione cadono anche Alvise e Davide Busin, bruciati vivi. Il 21 agosto, dopo aver sparato col mortaio tutta la notte precedente per intimorire la popolazione, i tedeschi ritornano per ultimare l'opera di devastazione. Caviola, Fregona, Feder e Tegosa sono date le fiamme. Altre persone vengono passate per le armi. Le ultime, tre giovani ragazze, Secondina Serafini, Maria Giovanna Carli e Gisella Murer. In totale saranno quindi 38 le vittime del rastrellamento del 20-21 agosto. Le famiglie sinistrate di Falcade furono 72, con 269 persone, 57 quelle di Canale d'Agordo, con 233 persone. La maggior parte ha perso tutto e si trova sul lastrico, annota allora il segretario comunale dell'epoca. In totale furono 38 i nostri caduti delle due giornate. Nel rendiconto generale dell'attività partigiana fino alla fine della guerra sono compresi anche gli altri resistenti o civili scomparsi durante il conflitto. Attilio Ganz, Tonia, Vecio, sorpreso dai tedeschi alla Caladora, il 24 settembre del 1944. Vito Ganz, Ezio, mancato incidentalmente a Iore nel giugno del 1944. Silvio Fontanelle, Tigre, colpito a morte dalle SS a Forno di Canale il 31 marzo 1945, oltre a Pietro Zammatteo, James, Pietro Conedera, Nicolò, dalla Sota, Forno di Canale, e Giovanni Andric, Noè, mancati a causa di malattie contratte in servizio per un totale di 44 nominativi. Originari della Valle del Bois erano anche Vittorino Fenti, Lacci, cugino dei fratelli Fenti, catturato dai tedeschi e fucilato il 16 luglio 1944 al Ponte di San Felice, e Giovanni Fiocco, Spirito, caduto il 22 febbraio 1945 durante il collocamento di una mina a Safforze, decorato con la medaglia d'argento alla memoria. Nel pomeriggio del 21 agosto la spedizione punitiva è ormai conclusa. Le truppe tedesche, con un notevole seguito di prigionieri che saranno in parte avviati al campo di concentramento di Bolzano, lasciano la valle. In aiuto ai prigionieri di Moena e Soraga, arrestati al passo di San Pellegrino dell'Usia mentre erano intenti alla fienagione, erano sopraggiunti il sindaco di Moena e il parroco di Soraga. Non finirà purtroppo qui. Ci attendevano ancora altri 8 mesi di pene infinite per la popolazione. Ma ormai una cosa era chiara. Al pari di Sant'Anna di Stazzema, di Marzabotto e di alcune altre località nazionali, anche la Valle del Bois, che aveva dato il suo contributo per l'onore della patria, poteva essere considerata vittima di una violenza indicibile, che oltre 30 anni dopo il Tribunale della Repubblica ne stigmatizzò e condannò i responsabili, fra cui il maggiore Scintolza, autentica belva, e che non potrà mai essere cancellata dal profilo storico e umano della nostra gente. Concludo ricordando anche i nomi di quanti, con il loro esempio e il loro percorso, mi furono maestri di storia e di vita vissuta. Essi hanno intessuto da noi, con le vicende della loro esistenza, la difesa della libertà e del progresso civile. Attilio Tissi, Silvio De Biasio, Silvio De Giacinto, Nello Ronchi, Giovanni Andric, Augusto Murer, Corrado De Zullian, Emilio De Dea, Giobatta Rossi e Toni Cagnati. Assieme a loro abbiamo rinnovato il patto che ci vede ancora oggi, dopo decenni di impegno, riaffermare i principi di libertà e di democrazia che resteranno sempre patrimonio della nostra fede. Beppi Pellegrinon, ex sindaco di Falcade, Caviola, 20 agosto 2024.